SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing. With built-in marketing features, get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale torniamo a parlare di conflitto russo-ucraino. Ormai non si fa altro che discutere su quello che è successo nel fine settimana, chi parla di imboscata, chi parla di fuori programma, insomma in diretta mondiale il bisticcio, la lite tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i padroni di casa, il presidente statunitense Donald Trump e il suo vice J.D. Vance. Ieri abbiamo analizzato quanto è successo dal punto di vista statunitense, oggi lo facciamo dal punto di vista ucraino e russo e lo facciamo con il giornalista esperto di storia e politica russa Giuseppe D'Amato, che intanto ringraziamo per essere con noi e salutiamo. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Dunque, allora iniziamo dagli eventi più recenti, poi torneremo a quel bisticcio tra Zelensky e la coppia presidenziale statunitense. Lo stesso Zelensky ha lasciato gli Stati Uniti, si è recato nel vecchio continente a Londra per un summit con i principali esponenti dei paesi europei. Cosa è scaturito, cosa si porta a Kiev Zelensky da questo incontro, Giuseppe?
Beh, Zelensky si porta a Kiev qualcosa di molto importante, ossia che l'Europa e il Regno Unito appoggiano, continuano ad appoggiare l'Ucraina. Si porta a casa non pochi soldi, 2,5 miliardi di sterline in aiuti militari, si porta dietro quello che alla fine dal punto di vista della politica interna è fondamentale dopo quello che era successo, dopo il fattaccio diciamo di venerdì alla Casa Bianca. Si porta a casa il sostegno europeo e gli ucraini vedono di che non sono più soli, e questo è importante.
E per quanto riguarda appunto, proprio prima di tornare indietro a quello che è successo nel fine settimana, il conflitto va avanti, ecco, ci sono degli eventi degni di nota in questi ultimi giorni per quanto riguarda sia la situazione al fronte che la situazione di preparazione, cioè arruolamenti vari e reclutamenti vari?
Guarda, il discorso è che sul terreno non ci sono grandi differenze tra una giornata e l'altra. La avanzata lenta ma continua in Donbass dei russi, da quello che si apprende, sarebbe stata fermata nella regione di Kursk, regione russa di Kursk, che invece è stata occupata dagli ucraini. Anche lì non succede nulla, i russi non riescono a fare sloggiare gli ucraini, farli tornare indietro, quindi c'è una situazione militare impantanata. Logicamente le opposte parti cercano di continuare a cercare uomini, sia gli uni che gli altri, e non è un'impresa da poco, perché i russi, per esempio, nell'ultimo anno sono riusciti a far firmare 450.000 contratti e quindi sono riusciti a trovare 500.000 di uomini in questo modo. Il problema è che non se ne trovano altri, le risorse iniziano a essere sempre più pesanti, anche perché molte regioni devono col proprio budget finanziare questa operazione militare speciale, e quindi ogni regione offre una parte del compenso a questi militari che firmano i contratti, e quindi ci sono delle grosse difficoltà. Allo stesso modo, dall'altra parte, gli ucraini hanno il problema che non riescono ad avere un numero sufficiente di uomini per farli ruotare e fare riposare quelli che sono al fronte. Quindi la situazione è difficile da ambedue le parti, e soprattutto la Russia continua ad avere grossi problemi economici e finanziari che non sono da poco.
Torneremo a parlare di Russia e di come quello che è successo sia stato recepito e assorbito dal Cremlino. Rimaniamo in Ucraina. Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato per analizzare gli effetti di quello che è successo nel fine settimana tra Zelensky e la coppia presidenziale statunitense Trump e Vance, e poi quindi la bastonata a stelle e strisce presa da Zelensky e invece la carota ricevuta nel vecchio continente. Quindi come è stato assorbita questa cosa in Ucraina, e si rincorrono voci su possibili dimissioni di Zelensky, di collasso del sistema statale ucraino e di conseguenza dell'esercito. Ricordiamo che non si stanno tenendo elezioni, il mandato di Zelensky è scaduto, ma con la legge marziale il presidente è ancora in carica. Ecco, quali ripercussioni potrà avere sia nel rapporto con gli Stati Uniti, ma anche proprio per una gestione del conflitto all'interno del paese ucraino, Giuseppe?
Allora, primo, chiariamo, Zelensky è il presidente dell'Ucraina. Nonostante il suo mandato sia scaduto per la legge marziale che in questo momento avviene in Ucraina non si possono tenere elezioni, e questo è previsto, è una norma che è prevista dal 2015, da ben prima che Zelensky diventasse presidente. Quindi questo iniziamo a sgombrarlo, a sgombrare qualsiasi tipo di dubbio. C'è un unico presidente. Il discorso è che l'Ucraina ha grossi problemi, certamente militari, ha problemi economici e finanziari, infatti è sostenuta completamente dall'Occidente. La popolazione locale in questo momento, soprattutto dopo aver visto la scenata di venerdì, chiaramente ha avuto un sussulto d'orgoglio, anche perché sembrava che Zelensky stesse andando in America per svendere l'Ucraina, e quindi di conseguenza invece ha visto con i propri occhi qual è la situazione e cosa dice Trump in generale, qual è la base di Trump. E quindi di conseguenza è evidente che c'è stata una reazione positiva verso Zelensky, che ufficiosamente, secondo sondaggi ucraini, aveva il 57% del sostegno prima di quello che è successo alla Casa Bianca. Quindi bisogna stare molto attenti, perché questo è un periodo in cui le fake news, le mistificazioni e compagnia bella sono all'ordine del giorno, soprattutto messe in giro da persone che hanno dei fortissimi interessi in ballo.
Passiamo invece adesso, Giuseppe, alla Russia, al Cremlino. Si sono stappate le migliori bottiglie di vodka dopo quello che è successo nella giornata di venerdì alla Casa Bianca. Come è stato assorbito invece dalla parte russa quell'incidente diplomatico, chiamiamolo così, di venerdì alla Casa Bianca? E secondo te quali saranno le prossime mosse di Putin dopo appunto quello che è successo?
Ma è molto semplice. Putin ha sempre visto in Trump l'uomo fin dal 2016 che poteva smontare l'Occidente, e quindi già nel 2016 si brindò alla prima elezione di Trump. Il primo mandato però non andò nella direzione in cui i russi speravano, anche perché c'era il grosso problema del Russiagate e del, anche poi successivamente, dell'Ukraine Gate, che sono degli scandali in cui Trump si trovò impelagato. Adesso è cambiata la situazione e il Cremlino vede all'improvviso ribaditi con un megafono mondiale alcune delle concezioni, dei concetti, delle narrazioni che la Russia continua a ripetere da anni. Praticamente quello che è successo è colpa dell'Ucraina, tutto quello che è successo eccetera eccetera, ma sappiamo bene già questo. La Russia in questo momento ha una possibilità incredibile di ottenere diplomaticamente quello che non è riuscito a ottenere sul campo, perché alla fin fine, nonostante tutto quello che vogliamo, il secondo esercito più potente al mondo contro un esercito che veniva definito prima del 2022 un esercito di gente scappata di casa, sono riusciti a occupare neanche il 20% del territorio. Anche se ci fosse una qualche pace imposta, bisognerà vedere se gli ucraini accetteranno alla fin fine quanto gli si vuole imporre. Il Cremlino festeggia, cerca di portare a casa il più possibile, vuole assolutamente ottenere di riportare l'Ucraina sotto il proprio controllo, e ha il grossissimo problema delle sanzioni internazionali. Se queste sanzioni non verranno cancellate, la Russia comunque continuerà a trovarsi in grossissimi problemi economici e finanziari.
No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.
Taxes was taxing. Now taxes is relaxing when you file for free.
I can file for free? TurboTax Free Edition. Roughly 37% of filers qualify. Simple form 1040 returns only. See if you qualify at TurboTax.com/free. I can file for free.
Now this is taxes. File for free with TurboTax Free Edition and get your maximum refund. No schedules except for earned income tax credit, child tax credit and student loan interest. See if you qualify at TurboTax.com/free.
Ecco, un'altra domanda che volevo farti, Giuseppe, relativamente proprio al linguaggio usato dall'apparato statale russo. Sembra che ci sia stato un po' un cambio di codice usato, sia relativamente a quelli che erano i tempi di Biden, dove la Russia non si sbilanciava mai in maniera evidente nelle dichiarazioni a livello internazionale, dopo quello che è successo sabato. Da una parte l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markova, le immagini hanno fatto il giro del mondo di lei che si mette le mani nei capelli quasi disperata. Dall'altra, invece, da parte del Cremlino, la portavoce Maria Zakharova non è nuova a questi tipi di dichiarazioni, ma insomma si è scagliata proprio contro Zelensky. Secondo te l'insediamento di Trump porterà anche un cambiamento nel condurre diplomaticamente le trattative per una fine del conflitto dalla parte del Cremlino?
Secondo me no. Forse in apparenza nel linguaggio, in realtà il Cremlino verso l'Ucraina è fermo nelle sue posizioni a quelle del novembre 2021, ben prima che succedesse quello che è successo nel febbraio del 22, e quindi di conseguenza sì, in apparenza può sembrare, in realtà è sempre lo stesso linguaggio, forse più morbido, ma nulla di che. E quindi io francamente dal linguaggio non mi aspetterei molto, più che altro è molto più importante la sostanza, e purtroppo gli interessi sono sempre gli stessi, gli obiettivi sono sempre gli stessi, semplicemente si utilizzeranno strumenti diversi rispetto a quelli che si sono utilizzati fino a ieri.
E l'ultimissimo aspetto che volevo toccare con te in chiusura, tanti analisti negli ultimi giorni stanno cercando di descrivere quella che è la strategia di Donald Trump, ovvero tanti dicono in realtà Trump vuole separare la Russia dalla Cina, questo è l'obiettivo che si è prefisso. Ecco, Putin eventualmente secondo te, secondo la tua esperienza, questa cosa l'ha percepita? E se sì, come intenderà poi mantenere i rapporti con un partner che al momento è indispensabile, imprescindibile, quello cinese?
Ma diciamo che la Russia si aspettava molto di più dai cinesi sotto forma di aiuto finanziario, economico, logistico. Le transazioni tra la Cina e la Russia sono in gran parte transazioni finanziarie sono in gran parte bloccate, ci sono enormi problemi di consegne di merci. Il problema è che qui siamo nella fanta geopolitica. La Cina può essere utile, chiunque può essere utile in questo momento per uscire dal vicolo cieco in cui Putin si è cacciato con questa azione iniziata nel febbraio del 2022. Il Cremlino pensava in poche settimane di riuscire ad arrivare a Kiev e invece così non è stato, non si aspettava mai più una reazione del genere, non solo dell'Ucraina ma dell'Occidente compatto. Quindi la Russia si trova in una situazione estremamente complicata e spera in questo momento di uscire da questa situazione grazie a Trump. Il problema è che le parti non sono pronte per fare concessioni e poi noi stiamo continuando a girare sempre sullo stesso punto. Allora, chi è che dà le garanzie di sicurezza all'Ucraina dopo che è stato violato il memorandum di Budapest del 94 con cui l'Ucraina consegnava il proprio arsenale nucleare alla Russia e come garanti dell'accordo c'erano gli Stati Uniti, il Regno Unito e altre potenze internazionali? Questo è il problema, stiamo continuando a girare intorno a questo, qualcuno dovrà dire come si deve fare affinché questo paese non subisca le attenzioni che abbiamo visto dal 2014 in poi. Questa è la domanda, nessuno vuole dare la risposta e finché non ci sarà questa risposta non si uscirà da questa situazione.
D'impasse. Noi comunque torneremo a parlarne insieme a te, Giuseppe. Intanto ti ringraziamo Giuseppe D'Amato e buona serata.
Arrivederci a voi tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world. But you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.